Se pensiamo ai ricordi più lontani, qualcuno di noi l'ha già accennato stamattina, facilmente troveremo una storia. Chi non si rivede bambino in braccio, non so, al papà, alla mamma, al nonno, qualche parente, oppure seduto in cerchio con gli occhi sgranati ad ascoltare una storia. E si dimenticano molte cose del passato, ma non le storie. Adesso qua non ci sono tanti ragazzi, ma qualcuno c'è. Se dicessi non costruire con fieno, con paglia e legna, perché sennò la casa viene giù, di chi stiamo parlando? Ai tre porcellini, steppe prati. Se dicessi non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, chi è qui? Chi troviamo? Qui è già più difficile, eh? La formica che glielo dice alla cicala. Vedete? Ci dimentichiamo tante cose del passato, ma non gli insegnamenti. E Gesù questa cosa qua la sapeva molto bene, tant'è che delle storie, del raccontare delle storie, ne ha fatto una strategia per la sua predicazione. Ma nella Bibbia, la Bibbia è stessa è fatta di tante storie, tantissime storie, che dal punto di vista di Dio sono talmente importanti da farle arrivare fino a noi. E come ogni storia che troviamo nella Bibbia fa parte della scrittura. Quindi se le storie fanno parte della scrittura, come quella che andremo a vedere, sono utili a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Così questa mattina vedremo una storia, leggeremo una storia, ma prima di leggere la storia volevo fare una breve flash sul contesto in cui sono avvenuti i fatti che andremo a leggere in Seconda Re al capitolo 4. Vai con la slide. Allora, dove ci troviamo? Grazie delle cartine, Stefano, tornano utili. Ci troviamo poco più a nord di Gerusalemme, tra le città di Gerico, Betel e Gilgal. Non sappiamo con certezza in quale di queste tre città avvengono i fatti, ma sono una di queste tre. Perché dico questo? Perché in queste tre città erano presenti delle scuole dei profeti. Si parla di discepoli dei profeti in questo racconto. E quindi c'era una sorta di scuole dove i profeti erano i maestri e gli uomini che volevano ascoltare la voce di Dio attraverso i profeti e seguire i loro insegnamenti erano poi gli alunni. La situazione politica. Mentre nei due libri di Samuele si passa dal caos dei giudici, dove tutti facevano quello che volevano, all'ordine con Davide, col trono di Davide al centro, nel libro dei Re avviene il contrario. Dalla stabilità del regno di Davide con Dio al centro si passa al caos. Al caos perché? Perché con il decadimento un po' di Salomone verso la fine della sua vita, il regno si spezza in due, ci sono le due dinastie parallele di re, un Giuda da una parte, Israele dall'altra, che hanno una caratteristica comune, la desolante decadimento spirituale, etico di tutte e due fino alla deportazione. E la situazione sociale non era tanto meglio. Si può riassumere con una parola, disordine. Decadimento morale, oppressione, c'era anche la carestia in quel tempo, crisi di identità, impurità, unione con i popoli pagani, quindi prendendone gli usi e i costumi, è un pessimo esempio da parte di chi governava. Situazione spirituale, insensibilità alla parola di Dio, non gliene fregava più niente a nessuno. Ottenebramento della coscienza, lontananza dalla propria vocazione di essere popolo di Dio e di portare luce nel buio. Ribellione, e il quadro del contesto si può riassumere con una frase: senza Dio la storia è un dramma. E quante analogie ci sono con il contesto in cui viviamo oggi? E adesso possiamo leggere la storia. Quindi aprite le vostre Bibbie in Seconda Re, al capitolo 4, dal versetto 1. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: «Mio marito, mio servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». Eliseo le disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» E la donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». Allora gli disse: «Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli, e versa dell'olio in tutti quei vasi, e a mano che saranno pieni falli mettere da parte». La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portarono i vasi e lei versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Ed egli gli rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio, che le disse: «Vai a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli». Conosciamo tutti questa storia, ce la ricordiamo? Una storia da scuola domenicale, uno direbbe, no? E in effetti, se vogliamo in modo semplicistico, ma non meno importante, la storia potrebbe essere riassunta con poche parole. C'è una situazione difficile, la si affida a Dio, Dio interviene, risolve le cose, le risolve al meglio, e la storia evidenzia l'amore, l'attenzione, la cura che Dio e la provvidenza che Dio dà a questa persona, questa vedova in questo caso, in risposta alla fede dimostrata con l'ubbidienza. Potremmo dare anche un titolo a questa storia: se senza Dio la storia è un dramma, con Dio anche un dramma può essere una bella storia. Ma, come dicevo prima, le storie nella Bibbia sono arrivate fino a noi perché per Dio sono veramente importanti. Ed ecco allora il forziere. Forziere davanti a noi, abbiamo davanti a noi un forziere con il suo prezioso contenuto. Noi possiamo guardare il forziere dal di fuori ed essere già contenti di quello che vediamo, ma possiamo fare un'altra cosa. Possiamo aprirlo, stupirci di cosa vediamo dentro per fare nostre le gemme preziose e i tesori presenti, perché trovino un posto nel nostro cuore e nella nostra mente, proprio come quelle storie che non dimentichiamo. Un buon metodo per aprire il forziere, e questo è un metodo di studio, uno dei tanti metodi che ci possono essere quando leggiamo le storie, è proprio quello di vedere, di pensare come se fosse un forziere che noi apriamo e possiamo vedere il suo contenuto dalla prospettiva dei diversi protagonisti. Perché? Perché ogni protagonista ci può dare una gemma preziosa. Così, apriamo il nostro forziere. Il racconto parla di una famiglia. Narra di una famiglia che si trova a vivere una situazione difficile in un contesto difficile. E leggendo attentamente, subito troviamo una caratteristica particolare di questa famiglia, una caratteristica non comune allora, ma credo che non sia neanche tanto comune oggi. Ed ecco la prima gemma del forziere. Una famiglia con Dio al centro. Una famiglia con Dio al centro, nonostante tutto. E questo lo si capisce non tanto per le circostanze, compresa la disgrazia e la morte, che stavano vivendo, ma dal come le hanno vissute, moglie e figli. Quindi, dopo aver aperto lo scrigno, dopo aver visto la prima gemma, iniziamo a vedere ora la storia, il nostro forziere, dalla prospettiva del primo protagonista. Chi è il primo protagonista della storia? La vedova? C'è Dio? Va bene, voi siete più avanti. Ce n'è uno prima ancora. Il marito, il morto, il defunto. Raramente poche parole descrivono così profondamente la realtà di un uomo. Di lui è detto in due righe che era un discepolo dei profeti e un uomo che temeva Dio. Chi non vorrebbe essere ricordato così? Un discepolo e un uomo che temeva Dio. Anche una donna, cambia niente. Il timore di Dio aveva fatto la differenza e portato questo capofamiglia a fare scelte coraggiose, scelte importanti nel suo contesto difficile. Dove Dio era deriso e rifiutato, basta leggere due pagine prima, anzi una pagina prima del racconto che abbiamo letto noi, e si vede come 40 ragazzi prendevano in giro il profeta, ma indirettamente Dio, è quello che è successo. Quindi il contesto era abbastanza deleterio da questo punto di vista. Ebbene, in questo contesto così scoraggiante che lo circondava, lui sceglie Dio al centro della sua vita e della sua famiglia. Nonostante tutto ciò che aveva intorno, Eliseo voleva ascoltare la voce di Dio ed era un discepolo dei profeti. E non voleva per nessuna ragione rinunciare alla sua crescita spirituale, alla sua e a quella dei suoi figli e della sua famiglia. Noi non sappiamo quanto il timore di Dio abbia nei dettagli della vita di quest'uomo fatto la differenza. Però una cosa invece la possiamo intuire leggendo il racconto, ed è quanto il timore di Dio abbia fatto la differenza nella vita della moglie e dei figli, per come hanno vissuto le cose. E quindi la seconda gemma che luccica, che troviamo dentro questo forziere, è il timore di Dio. Possedere la gemma preziosa del timore di Dio farà davvero la differenza nella mia e nella tua vita. Non ce lo dimentichiamo questo. Perché? Perché ti aiuterà a fare delle scelte coraggiose, anche nei contesti difficili. Ti aiuterà a scegliere la cosa giusta, a non perdere le priorità. Ti aiuterà a scegliere la strada, a non perdere di vista il traguardo. E poi a essere d'esempio per chi ti è intorno. Sarà il timore di Dio a fare tutto questo, non altro. E fin qui sembrerebbe una bella storia, vero? Una bella favola, no? Però il marito muore, quest'uomo muore, moglie e figli si trovano in un attimo a essere vedova e orfani. La morte di questo papà timorato di Dio ricorda a tutti noi che essere in Cristo non significa essere immuni dalle conseguenze negative del peccato, comprese le disgrazie e compresa la morte. Non dobbiamo raccontarci delle favole, raccontiamoci le storie della Bibbia, ma non le favole. Però questo significa avere la certezza che Dio c'è sempre, in ogni contesto. C'è sempre per che cosa? Per custodire i suoi figli, per proteggerli, per un sinonimo di custodire. Proteggerli, per tenerli conservati nelle sue mani. Questo ci dice questa storia, in questa fase della storia. Quindi non siamo immuni dalle disgrazie, non siamo immuni dalla morte, ma siamo sicuri di essere nelle mani del Signore, in ogni caso. Quale tesoro possiamo invece vedere guardando la storia dalla prospettiva della vedova? Altro protagonista, una donna, una vedova, madre di due figli, con tutto ciò che comportava allora l'essere vedova, piena di debiti e in pericolo di perdere i due figli. Dal punto di vista creazionale, questa donna aveva bisogno di soddisfare il suo bisogno principale. Dicevo, dal punto di vista creazionale, il bisogno prioritario per una donna è il bisogno di sicurezza. Bisogno di sicurezza. Dio l'ha creata così. Il vaso, a me non piace usare il vaso debole, il vaso più fragile ha bisogno di essere portata con sicurezza, ha bisogno di sicurezza. Questo è il bisogno primario di ogni donna. Che significa? Significa stabilità, cura, protezione e guida. E qui mi rivolgo agli uomini, ai ragazzi, ai futuri mariti. Le donne hanno bisogno di questo. Questo è il loro bisogno prioritario, il bisogno di sicurezza, di guida, di protezione, di cura, di tenerezza. La vedova, dal punto di vista umano, si trovava nella condizione più vulnerabile e disperata, soprattutto. Come donna non aveva più alcuna sicurezza, zero. E allora mi sono chiesto, ma perché non è scappata con questi due figli? Perché non è scappata con questi due figli? Perché si è rivolta a Eliseo, l'ultima spiaggia? Qualcuno forse pensa di sì. La vedova non fugge, ma si rifugia. Lei affronta il suo problema nel modo più saggio. Signore, pensaci tu. Dio era per lei la sola sua fonte di sicurezza. Quante volte di fronte al problema si fugge? Quante volte lo nascondiamo? Quante volte si cerca la soluzione alle difficoltà non affrontandolo? È il modo più saggio? Sì, è il modo più saggio per uno struzzo, ma non per un figlio di Dio. La vedova fa vedere a noi la sua gemma preziosa. Ecco. La gemma preziosa della vedova è la fede in Dio, la fiducia, una gemma con diverse sfaccettature. E sono sfaccettature visibili che luccicano come la luce che fa una sfaccettatura di un diamante. E la prima di queste sfaccettature è: Dio è il mio rifugio, è la mia speranza. L'unico capace di soddisfare sempre il mio, il tuo, il nostro bisogno di sicurezza, bisogno di stabilità, bisogno di cura, bisogno di guida, nonostante tutto ciò che possiamo vivere. E allora l'invito è non fare come lo struzzo, non mettere la testa sotto la sabbia. Riconosci il problema. Riconoscilo, vai a Dio, apri il tuo cuore. Signore, questo, il mio problema è questo. Non nasconderlo. Non sei uno struzzo. Gli struzzi li ha creati Dio, ma non siamo noi. Riconoscilo, apri il tuo cuore e rifugiati in Lui. Però il racconto va avanti. Eliseo le dice di andare a chiedere in prestito dei vasi vuoti, di chiederne molti, poi di chiudersi in casa con i figli, versare l'olio in tutti quei vasi. E che cosa avresti fatto tu con un misero vasetto di olio in mano? Senti Eliseo, è vero, io non ho più niente in casa, però un po' di acqua fresca ce l'ho. La prendo, ti bagno la fronte, poi così ti rinfreschi un attimino e possiamo parlare dei miei figli. Forse io avrei agito così. Ma ecco di nuovo la gemma della fede in Dio. Di nuovo altre sfaccettature, una fede che ascolta la parola di Dio tramite la bocca del profeta, una fede che crede alla parola di Dio e una fede che ubbidisce alla parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, la fede che noi diciamo di avere in Dio si mostra solo ed esclusivamente nell'ubbidienza alla sua parola. Solo ed esclusivamente nell'ubbidienza alla sua parola. E l'ubbidienza alla sua parola porta sempre all'azione, alla scelta e alla decisione di fare o non fare. Se è di fronte alla difficoltà, una difficoltà, se stai vivendo in una difficoltà, fai tua questa gemma. Dio è il tuo rifugio e la tua speranza. Cerca il posto più sicuro contro i creditori della tua anima, contro l'ansia che colpisce, contro la preoccupazione, contro l'angoscia in certe volte, contro la paura in certi altri contesti. Questi sono i tuoi creditori, quelli che vengono a reclamare qualcosa che non gli spetta. Le insidie dell'anima. Ma poi passa all'azione. Passa a una fede che non è passiva, che ascolta la parola di Dio, che crede alla parola di Dio e che ubbidisce alla parola di Dio. Agiamo così? Si agisce così? Forse possiamo imparare ad agire così. Alessandro, domenica io non l'ho sentita ancora, ma parlava di cambiamento, ho avuto i feedback. Forse possiamo far nostre queste gemme per iniziare questa sorta di cambiamento alla gloria di Dio, se non sono già nostre. Vediamo adesso i protagonisti più giovani, i due figli. Nell'agire, la vedova, e questo non glielo aveva detto Eliseo, interessante. Nell'agire la vedova coinvolge i due figli, sono loro che vanno dai vicini a chiedere in prestito i vasi vuoti. Ragazzi, quando i vostri genitori, c'ho mia figlia qui davanti, quando i vostri genitori vi chiedono di fare delle cose che non capite, che vi sembrano assurdi, che cosa pensate? Cosa avranno pensato quei due lì, i due figli? Ma la mamma è fuori come il profeta. Non possiamo sapere cosa abbiano pensato, non lo sappiamo, non ce lo dice la Bibbia. Ma la scrittura ci dice che hanno fatto una cosa, hanno obbedito. E probabilmente l'hanno fatto senza capire. Sovente ho dovuto obbedire alla Bibbia, ai miei genitori, senza capire. E mi viene sempre un po' in mente questo esempio, che forse ho già fatto, di quando uno dei miei figli, sì, Davide, era sopra un albero, magari un po' alto, e allora per paura magari dire scendi giù, che magari rischiamo ancora di cadere, si rompassi qualcosa, dicevo, senti, buttati giù che ti prendo. Non è che se lo facesse ripetere due volte, si buttava, anche se era abbastanza alto. Meno male che non lo fa adesso, perché se no mi rompo di nuovo la schiena. Perché lo faceva? Perché? Questi due figli e la madre, la vedova, ci mostrano un'altra sfaccettatura della fiducia in Dio. Fidati di me e agisci secondo la mia parola anche quando non capisci. Ragazzi, e non solo ragazzi, tutti noi, tutti anche noi adulti, se non capite tutto della parola di Dio, ubbiditela lo stesso, fidatevi di papà. E in questo modo scoprirete che vivere la vita secondo i suoi principi ci darà la possibilità di vedere, di toccare con mano la grandezza, la potenza dell'amore, della cura di Dio, della misericordia e della provvidenza, proprio come è successo ai figli della vedova. Vedremo Dio all'opera. E quale tesoro invece c'è nello scrigno? Guardando la storia dalla prospettiva di Eliseo. Eliseo fa due domande. Cosa devo fare per te? E questa domanda ci riporta un'altra che Gesù fece in Matteo 20, in un contesto diverso, quando chiese che cosa volete che vi faccia. In realtà la domanda non è una richiesta dal genio della lampada, ma il significato di quella domanda era: sei pronto a credere che Dio possa fare dal nulla? E questo è il vero problema. Siamo pronti a credere che Dio possa agire e risolvere la situazione? La seconda domanda che Eliseo fa alla vedova è: che cos'hai in casa? E anche questa domanda ci porta a un'altra domanda che Gesù fece nel contesto della moltiplicazione dei pani. Che cosa avete? E in tutti e due i casi, molto poco e insufficiente ai bisogni presenti. Sovente le nostre risorse per affrontare gli ostacoli, per affrontare le difficoltà, sono come quel vasetto d'olio, poche e inadeguate. Ma cosa diventano quelle poche risorse se le lasciamo in mano di Dio? Esse saranno perfette per i bisogni che ci sono. I pani e i pesci bastarono per tutti e ne avanzarono. L'olio del vasetto bastò per pagare il debito e per mantenere moglie e figli. I figli probabilmente erano troppo piccoli per poter sopperire ai bisogni della madre. Ma quell'olio bastò per l'uno e per gli altri. Ci credo che non io, ma Dio possa fare. Questa è la sfida per i responsabili nella Chiesa, è vero. Questa è la sfida per chi serve Dio, ma anche per chi ha responsabilità nella famiglia. E anche per te, che pensi di avere poche risorse per affrontare il problema. La domanda è: cos'hai in casa? Quali sono le tue risorse? Guarda bene nel tuo cuore. Ci fosse anche solo un vasetto d'olio, lascialo nelle mani di Dio, lascialo nelle mani sue. Lascia che sia Lui a rendere adeguate le tue risorse ai bisogni da affrontare. Poi Eliseo invita la vedova a fare tutte quelle cose strane, no? Ma c'è un percorso che il profeta fa fare alla vedova, che è quello che abbiamo visto fino adesso. Un riassunto che abbiamo, di ciò che abbiamo visto. Fidati di Dio, rifugiati e spera in Lui. Ma non solo. Ascolta la sua parola, credi alla parola, ubbidisci alla parola, poi metti a disposizione quello che hai, lascialo nelle mani di Dio, anche se sembra poco, e infine passa all'azione. Non vive una fede passiva, la fede passiva non esiste. Ecco la gemma di Eliseo, metti ordine alla tua vita per vedere Dio all'opera. Certo, Dio è sovrano, può operare a prescindere da quello che noi facciamo o non facciamo, può farlo come e quando vuole, ma indipendentemente da questo, la fede in Lui ci porta alla gemma di Eliseo. Metti ordine alla tua vita se vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita. Infine, ecco gli ultimi protagonisti. Chi sono gli ultimi protagonisti? I vicini. La comunità intorno alla vedova. Sono loro che hanno fornito i vasi vuoti in prestito. I vasi che Dio ha riempito per salvare i due figli dalla schiavitù. E quei vasi sono diventati proprio utili perché vuoti. Probabilmente i vicini le hanno detto ai figli: avete capito? Però siete attenti. Detto così perché questa è una cosa importante. Probabilmente i vicini, prima di dare i vasi vuoti ai figli, hanno preso sti vasi e si sono assicurati che fossero vuoti. Ecco la gemma dei vicini. Dio vuole dei vasi vuoti. Se lo spazio è occupato, Dio non può metterci il suo olio. Se lo spazio è occupato da tutto ciò che non è utile e che non abbiamo svuotato, Dio non può riempirlo con il suo olio. Se non sei un vaso vuoto, Dio non può riempirti con il suo spirito. E a volte possiamo sentirci dei vasi inutili e inadeguati. Ed è in quel contesto lì, quando ci sentiamo così, che questa storia ci dovrebbe venire in mente. Perché? Perché è proprio in questi casi che ci soccorre. Non credere di essere un vaso inutile o inadeguato. Non credere a questo. Piuttosto assicurati di essere un vaso vuoto. Assicurati di essere svuotato. In aramaico non lo so dire. Ma il senso è questo. Svuota questo vaso. Assicurati di essere vuoto e di essere messo a disposizione di Dio per essere riempito e utilizzato da Lui come strumento di grazia per gli altri. Svuotati, svuotiamoci ogni giorno di ciò che può occupare il posto riservato a Dio. Vai con la slide. Tutto ciò che abbiamo visto, tutto ciò che abbiamo trovato nel forziere di questa storia, ci parla di Dio. Qualcuno all'inizio ha detto, è Lui il protagonista, è vero? Dio, Lui è il solo vero protagonista di questa storia. E il forziere con i suoi tesori sono un regalo che Lui fa a noi e che ci portano a Lui, al Padre. Lui è il centro della storia. Dio è il centro della famiglia, vuole essere il centro della famiglia. Lui vuole essere il centro della famiglia perché non regni il disordine. Perché non regni ciò che regnava in quel contesto dei re, perché non regni la sofferenza, perché non regni il cattivo esempio dall'alto, perché regni l'amore, perché regni la cura, perché regni l'assenza di giudizio, perché regni in tutto questo. Dio è il mio rifugio, in Lui solo può essere riposta la mia fiducia, la mia speranza, anche quando sembra che vada tutto storto. E a Dio, ed è Dio che con la sua parola mi guida, ci guida, una parola da ascoltare, da credere e da obbedire. E Lui è Dio che opera con quel poco che abbiamo, con quel misero vasetto, con quei due pani, tre pesci, quanti sono. È Dio che salva, ed è Dio che riempie quei vasi vuoti con il suo olio, con il suo spirito, e riempie quei vasi vuoti che sono messi a sua disposizione perché diventino degli strumenti di grazia per la comunità, per chi ha bisogno, per coloro che sono intorno a noi. Abbiamo visto una storia, una delle tante storie, un forziere pieno di gemme preziose. Dio al centro, il timore di Dio, la fede in Dio con le sue sfaccettature, mettere ordine alla nostra vita, e Dio che vuole dei vasi vuoti. La Chiesa si sta preparando per le nozze dell'agnello. Sappiamo questo? Bisogna che ogni tanto ce lo ricordiamo. La Chiesa si sta preparando per le nozze con l'agnello. E queste gemme servono ad ornare quel vestito regalato da Dio in Cristo, quel vestito nuovo che ciascuno di noi ha, proprio in vista delle nozze. E questa mattina non abbiamo solo guardato dal di fuori il forziere, l'abbiamo aperto, ci siamo stupiti delle ricchezze che troviamo in esso e ai tanti tesori contenuti. Ed ora sta a noi prendere quelle gemme che ancora non abbiamo per farle nostre, per camminare, crescere e poter dare tutta la nostra vita alla gloria di Dio. Credo che queste gemme possano essere dei tesori preziosi per quel cambiamento che voi avete sentito ancora dire domenica alla gloria di Dio, e che il Signore ci aiuti a far sì di avere la volontà di aprire questi scrigni, questi tanti tesori che ci sono nella Scrittura, a non guardarli solo da fuori chiusi, ma aprirli e fare nostre le gemme che troviamo dentro, perché Dio le ha messe lì per noi, per il nostro bene, perché ci ama tanto. Amen.